ferite e sospetti. Il villaggio intero si era stretto attorno a Pierre e Guillaume quando i due erano tornati dalla riva. Le reti strappate, le mani ferite, i volti sconvolti erano diventati il simbolo della fragilità di tutti. Quello che era accaduto sul fiume non riguardava più soltanto due uomini. Lo scontro con gli inglesi aveva scalfito la sicurezza collettiva, lasciando dietro di sé un eco che non si spegneva. Pierre giaceva su una branda improvvisata nella capanna comune, il braccio destro avvolto in bende sporche di sangue. Marie Lefebvre si muoveva attorno a lui con mani rapide e precise. Aveva fatto bollire acqua e vino in un pentolino annerito. Vi aveva immerso pezzi di stoffa pulita e ora li posava sulla ferita con gesti decisi, mentre Pierre stringeva i denti fino a farsi scricchiolare la mascella. «Respira piano», gli diceva Marie, senza distogliere lo sguardo dal taglio. «Se trattieni il fiato, il dolore ti mangia da dentro». Pierre annuì, ma il sudore gli scivolava dalla fronte e gli occhi si chiudevano a scatti. Ogni volta che la stoffa calda toccava la carne, un gemito basso gli sfuggiva e la sua mano libera cercava alla cieca un appiglio. Amélie, inginocchiata accanto al giaciglio, gliela prese e la strinse forte. Non servivano parole. Il contatto bastava per ricordargli che non era solo. Guillaume, invece, non aveva ferite gravi, ma portava sul volto i segni dello scontro. Un livido viola gli copriva metà della guancia, l'occhio destro gonfio quasi chiuso. Si era seduto in un angolo, muto, fissando il fuoco come se in quelle fiamme vedesse ancora le ombre degli inglesi. Quando Amélie gli portò una ciotola di zuppa calda, lui scosse appena la testa. «Non riesco a mandarla giù». «Prova», insistette lei con dolce fermezza. «Non puoi combattere a stomaco vuoto e la tua forza serve a tutti». Guillaume esitò, poi afferrò la ciotola e bevve a piccoli sorsi. Ogni cucchiaio era come un atto di volontà più che di fame. Fuori dalla capanna, la vita non si era fermata. I cani correvano lungo i recinti, abbaiando a ogni fruscio. I cavalli nitrivano con inquietudine, tirando le corde che li legavano ai pali. Persino i maiali, di solito avidi, si muovevano nervosi, grugnendo più del solito. Marie diceva che gli animali percepivano ciò che gli uomini volevano ignorare. Il pericolo nell'aria, l'ombra che incombeva oltre il fiume. Quella notte nessuno dormì davvero. Le guardie si alternarono lungo la riva, con archibugi carichi e cani al fianco. Nelle capanne le madri vegliavano sui bambini e ogni rumore li faceva sobbalzare. Una capra belò a lungo, attirando tutti all'esterno, ma era solo spaventata dal vento che faceva scricchiolare gli alberi. La paura si insinuava ovunque, trasformando il villaggio in un corpo teso, pronto a scattare. All'alba, quando la luce pallida si diffuse sul fiume, si scoprì che qualcuno aveva lasciato impronte fresche vicino alla curva a monte. Non erano tracce di animali, erano passi umani, profondi nel fango. Tre, forse quattro uomini. Nessuno li aveva visti attraversare, eppure erano passati. Quel silenzio era più inquietante di qualsiasi sparo. Nel villaggio cominciarono a nascere sospetti. Com'era possibile che gli inglesi sapessero già della nave? Che si muovessero con tanta sicurezza lungo la riva? Qualcuno aveva parlato troppo, o forse qualcuno li aveva guidati. Le voci iniziarono a circolare sottovoce. Nomi sussurrati, domande non dette. Léonie, che portava ancora sul cuore il dolore della promessa spezzata, fu tra le prime a sentirsi additata. Non apertamente, ma negli sguardi che si abbassavano quando passava, nei bisbigli che cessavano all'improvviso. Alcuni ricordavano i suoi colloqui con mercanti forestieri durante l'inverno, quando ancora cercava di dimenticare il tradimento subito. Nessuno osava accusarla apertamente, ma l'ombra del dubbio la seguiva come un'ombra troppo vicina. Claire Dupuis se ne accorse e le andò incontro un pomeriggio, mentre Léonie stava lavando panni nel fiume. «Non dare ascolto agli sguardi», le disse. «La paura rende ciechi, e chi ha paura cerca un colpevole». Léonie sospirò, strizzando con forza una camicia bagnata. «Non ho fatto nulla, Claire, ma so che per molti non importa. Se cercano un bersaglio, sarò io». Claire le prese le mani, bagnate e rosse per il freddo. «Non sei sola, e chi osa accusarti dovrà farlo davanti a tutti, non a mezza voce». Nonostante quelle parole di conforto, il sospetto non smise di serpeggiare. Durante una cena comune, nella capanna, qualcuno insinuò che fosse meglio controllare le parole di chi parlava con stranieri. Un silenzio teso cadde nella sala. Étienne Moreau si alzò in piedi, piantando le mani sul tavolo. «Basta», disse con tono che non ammetteva repliche. «Non daremo agli inglesi il piacere di dividerci. Se vogliono distruggerci, che lo facciano con la forza, non con le voci». Il fuoco tremolava, illuminando i volti stanchi e diffidenti. Alcuni annuirono, altri abbassarono lo sguardo. Il seme del sospetto era stato piantato e non bastavano poche parole per estirparlo. Intanto, la vita quotidiana continuava, con tutte le sue urgenze e necessità. I bambini correvano nel fango, ridendo, nonostante tutto, finché non venivano richiamati dalle madri. Gli uomini cercavano di riparare le reti, mentre le donne cucinavano zuppe con quello che avevano. Una mattina arrivarono poche anguille nelle trappole di vimini, due persici e un piccolo salmone. Bastò a riempire un grande paiolo e a dare a tutti un pasto caldo, ma era chiaro che le acque non erano più generose come prima, forse disturbate dal frastuono degli scontri, o forse segno che il fiume stava cambiando. Le necessità più semplici divennero difficili. Le latrine scavate ai margini del villaggio divennero luoghi di paura. Nessuno voleva andarci da solo, soprattutto di notte. Furono organizzati turni, così che sempre due persone potessero accompagnarsi, con un cane al seguito. Il buio sembrava pieno di occhi e ogni passo nel fango era un brivido. In quel clima teso, anche gli istinti più intimi trovavano spazio, seppur nascosto. Coppie sposate si stringevano nei giacigli, cercando nel calore reciproco un rifugio alla paura. Qualche giovane si appartava dietro le capanne, in abbracci rapidi e silenziosi, consumati tra il rumore della pioggia e il respiro del fiume. Non erano atti di leggerezza, ma di sopravvivenza, ricordarsi vivi, anche solo per un istante. Una notte, mentre le guardie pattugliavano la riva, un ragazzo corse al villaggio gridando. Diceva di aver visto un'ombra vicino al recinto delle capre. Tutti accorsero, con torce e archibugi. Il recinto era intatto, ma su un palo, conficcato fino all'impugnatura, c'era un coltello, una lama lucida, con tre tacche incise. Non era francese, e nessuno l'aveva mai vista prima. Étienne lo estrasse e lo mostrò al fuoco. «Non è un segno lasciato a caso», disse. «È un messaggio». Amélie guardò i volti attorno a sé, pallidi e tesi. Alcuni sussurravano che fosse opera degli inglesi, altri che forse veniva dall'interno. Il dubbio si fece più pesante, come una pietra sul petto di tutti. Quella notte il villaggio non dormì e la lama avvolta in un panno fu portata nella capanna comune, dove il consiglio avrebbe deciso il da farsi all'alba. Il coltello giaceva al centro della capanna comune, appoggiato su un tavolo di legno, avvolto in un panno grezzo. Attorno, uomini e donne sedevano in silenzio, illuminati dalla luce tremolante delle torce. Il fuoco nel camino gettava ombre lunghe, e ognuno sembrava temere che quelle ombre nascondessero la verità più delle parole. Étienne Moreau fissava la lama senza toccarla. «Non è un ferro francese», disse lentamente. Eppure è stato piantato nel nostro recinto. Chi lo ha messo lì voleva che lo trovassimo. Gli inglesi, disse qualcuno. Chi altri? Oppure uno di noi, ribatté un altro con tono più basso, quasi temendo di essere sentito. Il silenzio che seguì fu ancora più pesante. Nessuno voleva guardare in faccia i vicini, eppure tutti lanciavano sguardi rapidi, come coltelli invisibili. Marguerite, la più anziana, si alzò con fatica, appoggiandosi al bastone. La paura ci divora più dei nemici. Prima di accusarci, ricordiamo che viviamo sotto lo stesso tetto di cielo. Ma sappiate questo: chi gioca con la fiducia degli altri, gioca col fuoco di Dio. Le sue parole non spensero i sospetti, ma li avvolsero in un silenzio più cupo. Ognuno si ritirò nella propria capanna, portando con sé la sensazione che il pericolo non fosse soltanto all'altra riva del fiume, ma potesse abitare accanto al proprio giaciglio. La vita quotidiana non si fermò, ma ogni gesto era accompagnato da un'ombra. Le donne continuavano a cucire le vele, ma parlavano a bassa voce, interrompendosi quando qualcuno passava troppo vicino. I pescatori uscivano lo stesso, ma con reti più piccole e due uomini armati che li seguivano da riva. Un mattino, durante la pesca, fu tirata a riva una rete carica di salmoni. I bambini esultarono, saltando attorno all'acqua, mentre le donne correvano con secchi e coltelli per pulire i pesci. Ma la gioia fu subito velata. Sulla sponda opposta, nascosti tra gli alberi, sembrava muoversi qualcosa. Nessuno riuscì a vederlo con chiarezza, ma la sensazione era quella di essere osservati. I cani abbaiarono a lungo quella notte. Uno di loro, un maschio dal pelo scuro, si mise a ringhiare davanti alla porta della capanna comune, come se qualcuno fosse passato di lì. Quando Amélie aprì per controllare, trovò soltanto il fango segnato da orme confuse, forse di uomini, forse di animali. Ma il cuore le disse che non era stato un caso. Intanto, Pierre cercava di rialzarsi. Il suo braccio, ancora dolorante, era tenuto fermo con una fascia, ma lui insisteva per uscire all'aperto. «Se resto chiuso, marcirò», diceva, cercando di sorridere. Marie lo accompagnava, tenendolo sotto braccio. E lui salutava i compagni come se nulla fosse, ma il sudore sulla fronte e la tensione della mascella lo tradivano. Guillaume, invece, taceva più di prima. Si aggirava tra le pile di legna, aiutava a portare secchi, ma non parlava quasi mai. Una sera Amélie lo trovò a fissare il fiume, seduto su un tronco. «Non dormi?» chiese lei. «Quando chiudo gli occhi vedo l'acqua che mi tira sotto», rispose lui senza voltarsi. «E sento la loro voce. Torneremo», hanno detto. «E so che lo faranno». Amélie si sedette accanto a lui. «Abbiamo paura tutti, Guillaume. Ma non possiamo permettere che ci rubino anche il sonno. Se lo fanno, avranno già vinto». Per un istante, Guillaume accennò un sorriso amaro. «Vorrei avere la tua forza». «Non è forza», replicò Amélie. «È che non ho scelta». Col passare dei giorni, i sospetti interni aumentarono. Una donna giurò di aver visto un giovane parlare troppo a lungo con un mercante passato mesi prima. Un uomo accusò sottovoce un altro di essersi allontanato spesso da solo nel bosco. Ogni gesto diventava pretesto per un dubbio. Una sera, durante una cena comune, la tensione esplose. Mentre si divideva una zuppa magra, un colono accusò direttamente un compagno. «Tu hai parlato con gli inglesi! Tu li hai guidati qui!» Il silenzio cadde come un colpo d'ascia. L'accusato si alzò, pallido, e urlò di non aver mai tradito. Si scagliò contro il suo accusatore e in un attimo i due si presero a pugni. I bambini scoppiarono a piangere. Le donne cercarono di separarli, finché Etienne intervenne, strappandoli l'uno dall'altro con forza. «Basta!» gridò. «Così ci faranno a pezzi, senza muovere un dito. Volete darla vinta ai nostri nemici? Allora continuate a scannarvi tra fratelli, ma se volete vivere, tenete le mani ferme e gli occhi aperti. Nessuno replicò, ma il rancore rimase sospeso come fumo denso. Intanto, la natura continuava a imporre i suoi ritmi. Le capre dovevano essere munte, i maiali nutriti, le galline sorvegliate contro le faine. I bambini raccoglievano legna secca, le donne lavavano panni al fiume. E anche i bisogni più elementari erano motivo di inquietudine. Nessuno andava più alle latrine senza compagni. Le notti erano piene di sussurri, di passi furtivi, di respiri trattenuti. In mezzo a tanta tensione, la carne cercava ancora la sua via. Coppie sposate si stringevano con più passione del solito, come se temessero che ogni notte potesse essere l'ultima. Qualche giovane si appartava dietro le capanne, consumando incontri rapidi e segreti. Amélie, pur comprendendo, sentiva crescere il peso di quell'inquietudine. Il bisogno di calore era naturale, ma spesso lasciava dietro di sé nuove tensioni, nuove gelosie. Fu durante una di quelle notti che il pretesto divenne realtà. Una guardia, tornando dal suo turno, trovò vicino al recinto dei cavalli un altro segno inquietante, un pezzo di stoffa scura, strappata, con macchie di catrame. Non apparteneva a nessuno del villaggio. «Un altro messaggio», mormorò Etienne, quando lo portarono al fuoco. «O un'altra prova per dividerci». Amélie prese la stoffa tra le mani. Era ruvida, impregnata di odore marino. «È inglese», disse. «Ma poteva anche essere messa qui da chi vuole vederci dubitare ancora». Gli sguardi si incrociarono, duri, stanchi. Nessuno parlò più. Tutti compresero che la minaccia non era soltanto fuori, ma anche dentro. Il sospetto cresceva come un seme velenoso, e se non fosse stato fermato, avrebbe divorato la comunità dall'interno. Quella notte nessuno chiuse occhio, e nel silenzio rotto solo dai latrati dei cani e dallo scroscio del fiume, la domanda non detta aleggiava su tutti: chi era davvero il nemico? La voce del prete. La notte scese come una coperta ruvida, impregnando il villaggio dell'odore di fumo, canapa e pioggia vecchia. Le vele dormivano arrotolate, le reti pendevano dagli stenditoi come pelli in attesa di nuova vita, e il fiume, laggiù, parlava piano tra i salici. Padre Jean-Baptiste avanzava lungo il sentiero di terra battuta con il cappotto stretto sul petto. Aveva benedetto ferite e paure. Aveva tenuto mani febbricitanti tra le proprie. Aveva sussurrato parole di conforto a chi temeva di non vedere l'alba. E tuttavia sentiva che una parte di lui restava vuota, come una navata senza candele. La guerra, o quel poco che già se ne vedeva, non era solo archibugi e barche scure. Era lo scricchiolio dei nervi, il sospetto che mordeva dentro le capanne, i pianti trattenuti dei bambini dietro le gonne delle madri. Nei giorni precedenti, il coltello trovato al recinto delle capre aveva avvelenato ogni parola. Il sacerdote lo sapeva. Un segno simile poteva spaccare la comunità come un ceppo marcio sotto l'ascia. E tuttavia, mentre camminava, il suo pensiero scivolava fuori strada. Andava dove non avrebbe dovuto andare. Il corpo, stanco e affamato, lo trascinava all'umano che predicava di frenare. Si fermò all'ombra del vecchio salice, vicino alla baracca dove viveva una donna rimasta vedova l'inverno prima. La porta socchiusa lasciava uscire una lama di luce e un odore di brodo. Jean-Baptiste sfiorò il battente con le nocche, quasi timoroso di udirsi. La donna comparve sulla soglia, con uno scialle sulle spalle e le mani ancora bagnate. Aveva un volto non più giovane, ma negli occhi c'era una mitezza che aveva salvato più di un affamato. Era lei che passava pani di nascosto a chi non ne aveva, che prestava un secchio, che taceva il bene fatto. «Padre», disse piano, come se il suo nome potesse svegliare qualcuno. «Siete voi». «Ho camminato a lungo, figlia», mormorò lui, e il titolo gli restò in gola come un nocciolo. «La notte porta pensieri che fatico a legare». Lei gli fece cenno di entrare. La stanza era piccola, un tavolo con una scodella, un giaciglio, una candela che tremava. Un cane giovane, spuntato dal nulla nelle scorse settimane, dormiva arrotolato vicino al focolare e alzò appena la testa, come per dire che la pace qui era fragile ma reale. La donna porse al prete la scodella. «Brodo di ossa e porri, non è molto, ma scalda». Jean-Baptiste prese il cucchiaio. Il calore gli salì dalle mani alle tempie. Guardò la donna senza volerla guardare. Le dita screpolate, la piega della bocca segnata dalla fatica, i capelli che sfuggivano dallo scialle. Non era bellezza a tentarlo, ma qualcosa di più basso e insieme più tremendo. Il bisogno di un corpo vivo, il desiderio di essere toccato come un uomo e non come un simbolo. «Non serve che restiate fuori quando piove», disse lei, come per spezzare un filo invisibile. «Se avete bisogno di sedervi, sedetevi. Se avete bisogno di dormire, il giaciglio è asciutto. Non prenderà male il Signore se un suo servo riposa». Il sacerdote sorrise di gratitudine, ma il sorriso si incrinò subito in vergogna. Avrebbe dovuto dire una frase giusta, ricordare a se stesso i voti, il peso della tonaca. Invece sentì crescere dentro il vuoto dei giorni esposti alla paura, le notti senza sonno, i pianti confidati da vedove e ragazze, la vista di corpi feriti e di mani riarse. L'uomo che era sotto il nero dell'abito spinse, e lui lasciò che spingesse. Accadde come accadono le cose che non si vogliono nominare e che però appartengono alla vita. Non ci furono parole ricercate, né gesti teatrali. Solo vicinanza, un contatto sulle dita, un tremito condiviso. La donna gli sfiorò il viso con il dorso della mano, come si fa con un malato. La sua pelle sapeva di farina e fumo. Jean-Baptiste chiuse gli occhi. Il cane, accanto al fuoco, sospirò e si rimise il muso tra le zampe. La candela crepitò e per un istante la fiamma parve abbassarsi per pudore. Fu un abbraccio breve e umano. Un annaspare nel buio per strappare un poco di calore alla notte. Il prete, subito dopo, si ritrovò seduto sul bordo del letto, con il fiato corto e il cuore che picchiava come un tamburo in chiesa alla festa patronale.